Continuiamo il nostro cammino e ci facciamo aiutare oggi da questo testo, dal capitolo 20 di Giovanni. Il titolo di oggi su cui vogliamo un po' lavorare, o meglio ricevere, è appunto un'identità donata. Che il Signore possa donarmi un'identità nuova. In un tempo nuovo, in una vita rinnovata. E proprio così inizia questo Vangelo, il primo giorno della settimana. Sapete, il primo giorno della settimana è il giorno dopo il sabato, cioè l'ottavo giorno, ed è il giorno della resurrezione. Ed è un ottavo giorno che appunto spacca il sistema temporale dei sette giorni. È un ottavo giorno, il primo giorno della settimana, un tempo nuovo per me. Qual è il tempo nuovo che oggi posso ricevere? E cosa avviene in questo tempo nuovo, in questo giorno nuovo, in questo ottavo giorno, in questo giorno della resurrezione di Gesù, ma mia anche? Se viviamo di relazioni, la sua storia diventa anche la mia storia e la mia storia diventa la sua. Il primo giorno della settimana, allora, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Giovanni ha lasciato Maria di Magdala lì sotto la croce, e lei con Maria, con altre persone, dove Maria di Magdala lì sotto la croce non dice nulla e non fa nulla. Ora, di mattino, ancora al buio, dove ancora non vedi, Maria di Magdala va al sepolcro. Cosa avrà pensato sotto la croce Maria di Magdala? Non lo sappiamo. Certo, sappiamo sicuramente una stretta relazione tra Gesù e Maria di Magdala. Maria di Magdala ha riscoperto una vita nuova nell'incontro con Gesù. Ecco perché probabilmente Maria di Magdala si reca al sepolcro. E sepolcro in greco è mnemeion, che ricorda la memoria, è il luogo della memoria. Maria di Magdala che nell'oscurità ritorna nel luogo dei ricordi. Perché? Forse perché ritorni lì dove tutto sembra ormai finito, concluso. Hai visto la conclusione della storia della persona con cui hai camminato. E allora nasce quel desiderio di un ultimo saluto. Oppure rimane quel desiderio nostalgico di quella persona. Oppure tale è l'esperienza che hai vissuto con quella persona che vuoi semplicemente starle vicino. Certamente, per Maria di Magdala e forse anche per noi, questo andare al sepolcro ci permette di andare in un luogo in cui ricordiamo i nostri desideri, ciò che ci ha spinto. Ricordiamo anche le nostre paure verso quel luogo. Maria di Magdala si reca al sepolcro. E quando ti rechi al sepolcro, arrivando nel buio, provate forse nella preghiera anche ad immaginare, no? A comporre il luogo, direbbe Ignazio. L'oscurità, l'aurora, sei comunque sola, solo, davanti a quello che è la tua interiorità, i tuoi desideri, le tue paure, le tue resistenze, quello che hai ricevuto, e forse è stato anche qualche passo del cammino che abbiamo fatto in questi mesi, no? I desideri, le paure. Arrivi e vede che una pietra è stata ribaltata, una pietra tolta. C'è un passato che comunque è tolto, c'è una nuova apertura. Inaspettata, sorprendente, Cosa significa questa apertura? Non lo sappiamo, però certamente c'è una nuova strada. Per Maria tutto era già deciso. Hai visto Gesù morire, le tue relazioni morire, certamente c'è una pietra davanti a tutto questo. Ecco, c'è invece una pietra aperta, c'è una nuova apertura. Quali sono nella mia vita le pietre ribaltate, le nuove aperture che sto provando a percepire, che sto percependo in questo primo giorno della settimana? Allora cosa fa Maria, sorpresa, forse anche stupita? Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Interessante è questo non sappiamo, non dice non so, non sappiamo, parla al plurale. Esprime un po' la situazione di un popolo che non comprende quello che vive, e forse esprime anche la nostra situazione. Anche noi non sappiamo cosa è successo. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Mi fermo molto velocemente su questo. Vediamo appunto l'invito ai discepoli di andare a vedere quello che è successo. Pietro rimane un po' nell'aporia, non riesce a capire cosa è successo. Giovanni vede le bende piegate e si ricorda di quello che è stato, e vide e credette. Ci sono dei segni in cui il Signore ti parla, e i segni che vanno compresi. C'è questo sudario ben piegato, vede quello e crede. Ecco, non c'è una chiarezza. Il Signore non si, vedremo anche fra un po', non si impone, ma si propone con dei segni di vita. E vide e credette. Davanti a tutta questa situazione di meraviglia, Giovanni crede, Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Davanti a tutto questo Maria piange, rimane lì, piange, non si lascia ancora meravigliare da quello che è successo, non riesce ancora a comprendere, ma ciò che lei ha vissuto, tutta la sua fatica che sta vivendo, la tramuta in questo pianto. Questo pianto appunto che dice probabilmente tante cose. Dice appunto, dicevamo prima, desiderio, dice paure, solitudine, dice nostalgia. Davanti a una possibilità di vita, ad una pietra ribaltata, Maria cosa fa? È ancora lì? Diremo noi forse giustamente, perché forse è l'esperienza che viviamo anche noi, è ancora lì che piange. Un amore forte, un legame molto forte che Maria ha con Gesù, che Maria ha con la vita. Però un legame che in questo momento rischia di non portarti oltre, cioè di non farti accorgere che qualcosa è già cambiato. La prima cosa che è cambiata è una pietra ribaltata. La seconda cosa la vediamo fra un attimo. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli, niente poco di meno che due angeli, in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dai piedi, dove era posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». C'è un'altra cosa nuova, un altro segno di vita, la presenza di due angeli. E in angeli, in greco, angelo è annuncio, porto una buona notizia. Era il momento in cui il Signore, appunto, è il modo in cui il Signore ci comunica. E forse nella nostra vita percepiamo di avere degli angeli accanto a noi, persone, ma anche pensieri, movimenti del nostro cuore che ci spingono a fare un cammino, a entrare in un altro cammino. Ma lei non si accorge della presenza di questi due angeli, è tutta concentrata su quel ricordo, su quel pianto, però nel contempo è tutta concentrata e preoccupata che hanno portato via il mio Signore. C'è una tensione dentro il cuore di Maria, probabilmente, anche forse nel nostro cuore in queste cose. Da una parte siamo tutto concentrati lì, preoccupati, dall'altra parte c'è questo mio Signore. Perché Maria ha scoperto di vivere grazie a Lui. Grazie a Lui Maria è stata compresa nella sua storia. Che il fine è Lui e che non gli interessa nient'altro che incontrare Lui. Ecco, però in questo cammino Maria non riesce a vedere ancora che qualcosa è già cambiato. Una pietra, Giovanni che comprende, due angeli. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Nel suo dolore Maria si volta indietro. Bellissimo questo voltarsi, no? Per vedere in maniera nuova Maria deve voltarsi e guardare in maniera diversa. Ma non riesce a vedere in maniera diversa perché non sa che è Gesù. Scorge un uomo, ma piange per amore, per dolore dell'amore di quell'uomo che manca. Però non sa che è Gesù. Molto bello questo. Gesù che non si impone, che si propone, che si avvicina. Tutta la tenerezza che Gesù ha e che avrà sempre. E che quindi a volte ci fa anche questo fastidio, perché a volte vorremmo che Gesù arrivasse anche nell'ambito delle scelte con chiarezza, determinazione, evidenza. E invece no, Gesù è così e sarà sempre così. Però ci dà dei segni e Maria dovrà comprenderli probabilmente. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi?» Chi cerchi? Cosa desideri, no? Chi cerchi? Quale uomo, quale pienezza cerchi? Quale pienezza di relazione? Chi cerchi lì davanti a quel sepolcro dove sei venuta? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse... Che bella ironia, in realtà Gesù sarà il custode del giardino. Sarà il custode del giardino, cioè il custode di ogni nostra relazione. Il giardino era il luogo della relazione. È il custode. Ma gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, che sei il custode del giardino, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Gesù non dà nessuna spiegazione, semplicemente si rivolge a lei e la chiama per nome. E il nome Maria, il nostro nome, dice la nostra identità, dice chi siamo. E il nome è qualcosa che altri ce l'hanno dato, il nostro padre e la nostra madre. E il nome dice quindi una storia, un luogo di un insieme di desideri. Decidere quale nome dare a un figlio non è così sempre semplice. A volte appunto sappiamo che si riceve anche il nome dei nonni, il nome di qualcuno caro, oppure semplicemente un nome che piace. Bene, il nome è qualcun altro che ti dà quel nome, ed è un nome che ti distingue dalla folla, dalla massa, dalla gente. Col tuo nome vieni riconosciuto, vieni riconosciuta. Ecco che bello che Gesù, la prima cosa che dice a questa donna, non sta lì a spiegare cose particolari, ma la chiama per nome. Dice chi è. Non cosa fai, come sei, come ti comporti, cosa desideri, ma dice il tuo nome, la tua identità. Ella si voltò e gli disse in ebraico Rabbuni, che significa maestro. Lo riconosce proprio perché lui è colui che dice il tuo nome. E dire il tuo nome è dire la tua intimità. È dire chi sei. E lo può dire solo chi ti vuole bene, chi ti conosce. Però Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Interessante, Gesù che la invita a non trattenerlo, a staccare le sue mani da lui. Perché un po' trattenere, che per Maria può essere molto semplicemente l'andare lì al sepolcro e con tutte le tue memorie nostalgiche e non essere capace di comprendere quello che è cambiato, e il non trattenere è una lotta, dicevamo Davide e Golia la volta scorsa, perché la capacità di guardare una vita nuova e di entrare in quella vita che non ha certezze immediate, ma che è un cammino nuovo ed è una guarigione nuova. Luca dirà che Maria di Magdala è stata scacciata dai demoni e guarita. E allora in realtà questa idea del rapporto tra Maria di Magdala e Gesù, che noi già la associamo a qualcosa, in realtà cominciamo a ricordare, a vedere che la storia di Maria di Magdala e Gesù nasce quando Gesù guarisce questa donna. Ma c'è un'ulteriore guarigione che questa donna può ricevere, e cioè il passare da una nostalgia ad una memoria, dove la differenza è che la nostalgia è un desiderio, dice la parola, di ritorno, mentre la memoria è un dono che ti permette di camminare. Allora l'incontro con Gesù che abbiamo vissuto anche in questi mesi, in questi incontri, i doni ricevuti potrebbero veramente a volte invitarci a ritornare qui, a ritornare in quel posto, in quel momento, e lo diciamo, è un'esperienza bellissima certamente, ma dove il rischio è di essere nostalgici. E poi quando ci capita di ricreare la stessa situazione, perché era bello stato una volta e sarà bello di nuovo, arriviamo lì e vediamo che non è bello come la prima volta. Perché la vita è cambiata e noi siamo cambiati, e il Signore è colui che ci aiuta ancora a guarire da questo. Perché entrare in questo cammino è un cammino di desiderio, però anche un cammino che continuerà a portare con sé le nostre paure. Però è questo entrare in questa porta, strada nuova, in questa nuova apertura. Allora è bella sentire dirsi da Gesù, davanti a questo incontro, questo Gesù che però non si accontenta. Gesù che potrebbe essere contento dell'essere riconosciuto, Gesù, lei anche. E cosa fa Gesù? Un po' strano, dice, non si accontenta perché sa che il bene nostro, il bene di Maria, è fare un ulteriore passo. Non mi trattenere. Non mi trattenere. E davanti a queste parole, in maniera molto semplice, molto succinta, Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Davanti a questo invito di fare un ulteriore passo, Maria di Magdala comprende che c'è una strada nuova, nella cui strada ci sono presenti già dei segni, e li riprenderemo fra un attimo, ma in cui lei può dire: io ho visto il Signore. Ma è vero che lei ha visto il Signore? In realtà è Lui che ha guardato lei, è Lui che si è rivolto a lei. Lei non l'aveva visto, aveva capito che era qualcun altro. Allora il modo migliore per guardare è il lasciarsi guardare. Se volete, il modo migliore per definirsi chi sono io è il lasciarsi definire da colui che ti ama, perché solo colui che ti ama sa chi sei. Se pensiamo alle esperienze nostre dell'aver voluto veramente bene, quella persona a cui hai voluto veramente bene, tu hai visto di quella persona qualcosa di potenzialmente incredibile che nemmeno quella persona stessa ha visto. Ecco, il Signore fa così su tutti noi. Vede in noi qualcosa che nemmeno noi non vediamo. Ci dice chi siamo in maniera totalmente nuova. Ci dà una nuova identità. Ci dona una nuova identità. Allora così puoi dire: ho visto il Signore. Perché ho visto questo Signore, che è l'unico Signore. E anche ciò che le aveva detto, perché da questa vista puoi trarne intuizioni e criteri per camminare, per scegliere. Ho visto il Signore, meraviglioso questa frase. E con che dignità questa Maria di Magdala ritorna dai discepoli a dire questo? E con che passaggio di vita, di gioia, veramente dall'oscurità, dal buio, delle prime ore del mattino al sepolcro, a questa possibilità di mettersi in cammino. E veramente nasce qualcosa di nuovo. La vita che si rinnova. Un'identità nuova, data da cose. Innanzitutto, da uno che ti dice chi sei, ti dice il tuo nome. L'identità nuova della nostra vita è costituita dal fatto che c'è una persona, niente proprio di meno che Dio, che desidera stare con te. Ma non solo Dio. Dio in questa entità ti dona degli angeli. La nostra vita è segnata, se ci fermiamo un attimo, dalla presenza di un sacco di angeli. Angeli sono appunto persone, vedremo anche situazioni, pensieri, e questo dicono chi sei. Io della mia vita sono questa persona che ha anche questo. Non solo angeli, non solo Dio, cose. E mi sembra che l'immagine delle cose nuove può essere appunto questa pietra ribaltata. Le cose che sono sempre un rapporto con cui noi dobbiamo confrontarci e facciamo fatica a confrontarci, ci sembrano sempre dei pesi, ecco, diventano qui dei mezzi per un incontro nuovo, una vita nuova. le cose che sembra veramente l'idea di una pietra che ostruisce un passaggio, qui la pietra invece è spostata. Allora io sono anche le cose, sì, in parte sono anche quelle cose che diventano per me mezzi di incontro con Dio, con me stesso e con gli altri. Un'altra esperienza che vive questa donna è appunto la possibilità di incontrare di nuovo altri. Pietro, Giovanni prima e adesso gli apostoli. La tua identità è data da una relazione che nasce con Dio, che passa attraverso le cose e che incontra sempre gli altri. Tant'è che i primi cristiani, Ireneo di Lione, Origene, Ippolito di Roma, i primi cristiani definirono Maria di Magdala l'apostola degli apostoli. Noi di Maria di Magdala abbiamo questa idea, no? Di quella che è una, appunto, l'immagine della prostituta, di quella che ha lavato i piedi di Gesù, perdonata, eccetera. È bellissimo come invece i primi cristiani, pochi anni dopo, alcuni quasi contemporanei a questo Vangelo, definiscono Maria di Magdala l'apostola degli apostoli. E perché sei l'apostola degli apostoli? Perché tu puoi dire l'unica esperienza che è il succo dell'apostolato, cioè puoi dire ho visto il Signore, ho visto il Signore. Il Signore per me ha cambiato la mia storia, mi ha ribaltato una pietra. Questa identità è un'identità che poi ti porta dall'incontro con Gesù nella preghiera, dal questo sentirsi dire nella preghiera, nel silenzio, Gesù le disse Maria, a cercare, direbbe Ignazio di Loyola, Dio in tutte le cose. E ciò che le aveva detto. Che il nucleo, il centro, il cuore è l'incontro con te, Signore, ma questo incontro con te, che è vero e che mi dà un'identità nuova, cioè mi dà cose, persone, relazioni nuove, mi permette di incontrarti in tutti i posti della mia vita. E allora forse questa è una cosa molto bella, anche pensando alle nostre scelte. Ma il Signore è presente con me o mi dà, è colui che mi può dare qualche consiglio sulle scelte e poi me la devo vedere io? E il Signore è colui che ti precede, non è colui che viene, arriva dopo di te. È colui che cammina con te e fa un passo un po' prima di te. Poi se tu cambi passo viene dalla parte dove vai tu. E ti precede dove? In tutte le cose. Dov'è presente il Signore? In tutte le cose. Lo era presente anche prima per Maria, solo che Maria cambia gli occhi, il modo di vedere, perché è un altro che l'ha vista. E adesso può dire, ah, quella pietra era vita, ah, c'erano i due angeli, ah, c'erano gli altri. E in quest'ottica, allora, forse una delle domande che abbiamo sempre e che abbiamo cercato un po' piano piano di sviscerare in questi giorni, in questi incontri, era come scegliere. Come scegliere. Allora, forse Maria ci potrebbe dire proprio questo. Cosa è la scelta migliore tra le tante scelte che dobbiamo fare? È quella scelta che tu percepisci nella libertà più in consonanza con questo cammino, con questa identità. Quali scelte nella mia vita sono in consonanza con quello che sono io, con quello che dice di me questa esperienza che ho vissuto? Ecco, Maria di Magdala si fermerà e dovrà probabilmente nella sua vita scegliere, e sceglierà a partire da questa esperienza e dirà, scegliendo così di vivere io, tutta questa storia diventa cammino, memoria e cammino. E allora a me piace molto questa espressione di Adolphe Déchet, questo teologo che appunto all'inizio del foglio dice una cosa che alla fine è molto vera, è molto vera. Dio mi ha salvato. Dio mi ha rivelato a me stesso. Non ero quindi ciò che si diceva di me, che anch'io dicevo di me. Io sono ciò che Dio dice di me oggi, in questo primo giorno della settimana. E allora l'esperienza di Maria di Magdala può essere per noi aiuto per fermarci, chiedere al Signore di poter avere i suoi occhi, per poter dire anche noi: ho visto il Signore, e cogliere nella mia vita, in me che ho camminato, che sto camminando, questa nuova identità. Perché l'esperienza della resurrezione di Gesù non è solo l'esperienza della sua resurrezione, ma, come dicevamo all'inizio, è l'esperienza della mia resurrezione. È il mio primo giorno della settimana, in cui ciò che ho vissuto non viene cancellato, ma viene dato un senso nuovo. L'esperienza che abbiamo vissuto, i nostri fallimenti, se volete anche i nostri peccati, non vengono cancellati, e non è quello il senso, ma viene dato un senso nuovo. Ecco, allora possiamo fermarci davanti a questo testo, gustare, magari fermarci sulle parole che ci toccano in modo particolare, provando a immaginare la scena e poi potersi chiedere: questo per me, Signore, cosa significa questa nuova identità per me che stai aprendo, che hai aperto in questi mesi e che stai rilanciando?